TG Fonica, il TG di Radiofonica. Cari amici ascoltatori, ben trovati in questa seconda puntata di Rassegna Stampa. Iniziamo con le notizie del Corriere dell'Umbria, che riporta il titolo Albergatori, porte aperte profughi. Scrive l'articolo del Corriere dell'Umbria, Perugia: mettiamo i nostri alberghi a disposizione dei profughi ucraini. È quanto abbiamo scritto qualche giorno fa in una lettera indirizzata al prefetto di Perugia, Armando Gradone, e alla governatrice Donatella Tesei. Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria, ha messo in moto la struttura organizzativa Pro Accoglienza, prendendo come modello di riferimento il protocollo d'intesa stretto in Emilia-Romagna dal governatore Stefano Bonaccini ed Alessandro Giorgetti, guida della Federalberghi regionale. Un accordo che prevede il rimborso da parte dell'ente regione agli albergatori di 60 euro al giorno a profugo, finanziato con fondi governativi ed europei, per far fronte all'emergenza ospitalità verso le vittime del conflitto. Prosegue sempre l'articolo. Cosa serve per andare avanti a rendere operativo il piano? Risponde Fittuccia: un accordo preventivo con la regione e con il prefetto, in quanto devono prima essere vagliate anche le caratteristiche delle singole strutture di accoglienza nel rispetto della normativa in materia. E poi serve un protocollo d'intesa, tipo quello siglato in Emilia-Romagna. Regione e prefettura hanno già risposto alla vostra lettera? Ancora no. Forse in questo momento non c'è l'esigenza di prevedere posti aggiuntivi. C'è un grande movimento da parte delle Caritas, molto attive. Riporta sempre la prima pagina del Corriere dell'Umbria, raid su una base di addestramento a proposito della guerra Russia-Ucraina. E andiamo ora a leggere l'articolo il cui titolo è Bombe sul centro di addestramento di Yavoriv, bilancio di 35 vittime e 134 feriti. Il Pentagono lancia avvertimento a Putin: difenderemo ogni nostro alleato. Attaccata la base vicina al confine con la Polonia, NATO pronti a intervenire. Scrive il Corriere dell'Umbria in un articolo: Kiev è di 35 persone morte e 134 ferite il bilancio dell'attacco missilistico russo alla base aerea di Yavoriv. Prosegue poi: pronta la reazione del Pentagono, un attacco armato contro uno è considerato un attacco armato contro tutti, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, intervenuto sull'attacco missilistico russo alla base di Yavoriv a una decina di chilometri dal confine con la Polonia. Abbiamo detto molto chiaramente alla Russia che il territorio NATO sarà difeso non solo dagli Stati Uniti ma da tutti gli alleati, ha sottolineato Kirby intervenendo sull'emittente TV ABC. Mosca ha ammesso la responsabilità dell'attacco, sostenendo che la base ospitava mercenari stranieri. Lo stesso articolo continua con: è degli ultimi giorni la notizia che Vladimir Putin ha dato il suo via libera all'arrivo di migliaia di foreign fighter a supporto delle forze russe, in gran parte provenienti dalla Siria. Dai negoziati tra russi e ucraini arrivano piccoli segnali ed il fatto che Mosca e Kiev siano disponibili a vedersi e possano parlare di tregua e di aiuti umanitari significa tenere aperta la porta della diplomazia. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Luigi Di Maio intervenendo ieri a mezz'ora in più su Rai 3. I tempi della diplomazia non sono quelli delle bombe, ha ribadito il titolare della Farnesina. A proposito dell'invasione dell'Ucraina, il Messaggero dell'Umbria scrive: guerra vicino al confine Unione Europea, base militare bombardata. Raid a 25 chilometri dal territorio polacco, il blitz dei russi causa 35 morti e 134 feriti. Scrive un articolo del Messaggero, Roma. Una trentina di missili russi hanno colpito l'International Center for Peacekeeping and Security in questa città, patrimonio dell'UNESCO, che si trova a soli 25 chilometri dal confine con la Polonia, paese membro dell'alleanza, e a 30 chilometri a nord-est da Leopoli. Le sirene hanno suonato a lungo su Yavoriv, considerata bastione ovest della resistenza e hub degli aiuti umanitari e militari. Le esplosioni sono state udite distintamente mentre aerei da combattimento sfrecciavano sui cieli di Leopoli. La raffica di missili è partita dalla base aerea di Saratov in Russia e ha causato almeno 35 morti e 134 feriti, tra i quali ci sono anche cittadini olandesi affiliati alla legione di combattenti stranieri. Sempre nel contesto guerra Russia-Ucraina, il Corriere dell'Umbria riporta un articolo a proposito del giornalista americano ucciso a un checkpoint. Scrive Roma: Brent Renaud, giornalista 51enne statunitense, è stato ucciso a Irpin da un colpo d'arma da fuoco mentre stava filmando la fuga di civili ucraini. Con lui un collega che è rimasto ferito. Stavamo attraversando il primo ponte a Irpin con altri colleghi per filmare i rifugiati in fuga. Si è avvicinata un'auto che ci ha chiesto se volevamo andare con loro per passare il secondo ponte. Abbiamo superato il checkpoint e ci hanno sparato contro. Brent è stato colpito a morte e lo abbiamo dovuto lasciare indietro per fuggire. Ho visto che gli hanno sparato al collo. Sempre sul Corriere dell'Umbria in prima pagina, Cotana, biomasse e fotovoltaico al posto del carbone. Caro Energia, l'analisi del professor Franco Cotana, un IPG, per ridurre i consumi da fonti combustibili fossili. Scrive il Corriere dell'Umbria, Perugia. Escludo l'idroelettrico, già sfruttato in passato, per cui non c'è più molto da utilizzare in regione, riporta il professor Cotana, per cui le altre risorse che potrebbero portare a non usare più le fonti combustibili fossili sono fotovoltaico, biomasse, eolico e geotermia. Prosegue l'Umbria ha grande potenzialità e potrebbe diventare la prima regione decarbonizzata d'Italia, conclude. Traguardo il 2040. Sempre sulla prima pagina del Corriere dell'Umbria, la notizia del Covid. A Perugia, focolaio Covid al centro di infanzia, 20 giugno, classi in quarantena. Oggi prevista la sanificazione. Le insegnanti sono tutte positive, chiusa scuola materna. Scrive il trafiletto del Corriere dell'Umbria in prima pagina, in taglio basso. La scuola di infanzia, 20 giugno, chiude per Covid. Un focolaio costringe alla quarantena l'intera sezione A della materna dell'Istituto Comprensivo 3 San Paolo. In un'altra sezione, la B, si riscontrano altri 7 casi. Infine, a rimanere contagiate sono tutte le insegnanti. E ora torniamo alla prima pagina del Messaggero dell'Umbria, che invece scrive in prima pagina: influenza boom tra i più piccoli, picco da 3 mesi. In Umbria, incidenza massima fino a 4 anni, numeri 6 volte superiori al Lazio. Il monito dei pediatri. Scrive il trafiletto del Messaggero dell'Umbria in prima pagina, Perugia, influenza, sorpresa amara, torna ad aumentare la curva dei casi, soprattutto tra i bambini fino ai 4 anni di età, con l'Umbria che ripiomba tra le 6 regioni dove l'incidenza è sopra la soglia basale. Un dato che dimostra come la nostra regione sia tornata nella fase acuta dell'epidemia, con alti e bassi che si sono registrati negli ultimi mesi, con un'intensificazione che avrebbe ripreso la sua corsa proprio in questi giorni. Sempre sul Messaggero troviamo la notizia: Movida e parchi sotto scorta, caccia balordi e baby gang. Perugia scattano i super controlli in vista della bella stagione. Scrive un articolo del Messaggero dell'Umbria: Movida e parchi sotto scorta. Con l'arrivo della bella stagione, il centro storico, ma anche le aree verdi, tornano osservati speciali. Prosegue, specie all'indomani della festa, in un locale in zona centro con 200 giovani trovati a ballare senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza. Un piano che prevede controlli del territorio in coordinamento con le altre forze di polizia per monitorare la situazione nei punti nevralgici della Movida, ma anche nei parchi. Pare che i giovani non hanno tregua, riporta il Messaggero dell'Umbria un articolo a pagina 41, Città di Castello, per le baby gang si muovono anche i servizi sociali. Scrive l'articolo, Città di Castello, si muovono le istituzioni dopo i casi delle ultime settimane che hanno portato allo scoperto un preoccupante spaccato di disagio e devianza giovanili. Un annuncio ed una replica da lontano all'interpellanza di Manuela Arcaleni, consigliera di Castello Cambia, portavoce del gruppo Educazione e Politiche Giovanili, varato dal Coordinamento per il Cambiamento. Rispondere agli episodi critici che si verificano a livello nazionale e nel nostro territorio, percorrendo solo la strada della repressione e della sorveglianza, è superficiale ed errato. Di fronte ai segnali di disagio giovanile è necessario non sbandierare sentenze, ma porsi domande. In conclusione, l'articolo scrive: bande che danno sfogo alla propria aggressività, adolescenti che tirano sassi a una mamma, situazioni che inducono a riflettere e ad agire. E ora passiamo un attimo alle notizie di spettacolo. In provincia di Perugia, Todi, scrive il Corriere dell'Umbria, soddisfatto l'assessore Ranchicchio, stiamo tornando a livelli pre-Covid. Stagione di prosa in archivio con 180 abbonati e 9 spettacoli. Scrive un articolo del Corriere dell'Umbria a Todi. Si è conclusa la stagione di prosa del Teatro Comunale di Todi con lo spettacolo Trascendi e Sali, diretto e interpretato da Alessandro Bergonzoni. Prosegue, sono stati ben 180 abbonati. Il pubblico ha apprezzato la varietà degli spettacoli rispondendo presente all'appello dell'amministrazione comunale e del Teatro Stabile dell'Umbria, che hanno scelto un programma ricco e di qualità. Il calendario ha previsto 9 appuntamenti con la piacevole novità di 2 repliche per il Platonov e il Don Quixote. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, dichiara l'assessore alla cultura Claudio Ranchicchio, e ci teniamo a ringraziare il Teatro Stabile dell'Umbria per l'alto livello degli spettacoli e per la grande collaborazione messa in campo in questi mesi. E l'Umbria in questi giorni diventa un'ottima vetrina di villeggiatura turistica, ma anche un ottimo spazio dove potersi esibire. A proposito di spettacolo, la sorpresa di Mika a Spoleto, scrive il Messaggero dell'Umbria in trafiletto, in taglio basso, Orvieto a sorpresa, Mika cena dalla chef Simoncini. Per quanto riguarda le esibizioni, scrive il Corriere dell'Umbria, grande ritorno della musica dal vivo con 12 note solo e non mancheranno le sorprese. Il tour di Claudio Baglioni fa tappa a Perugia e Spoleto. Scrive l'articolo del Corriere dell'Umbria, Perugia, doppio appuntamento con Claudio Baglioni in Umbria. 12 note solo, farà tappa domani al Teatro Morlacchi di Perugia e mercoledì al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto. Il concerto vede Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole. E ora passiamo alla sezione delle notizie sportive. La prima pagina del Corriere dell'Umbria è dedicata proprio alla Sir Volley, non fa sconti, giù anche Monza 3-1. Calcio Serie B, il Perugia va di corto muso. Scrive un articolo del Corriere dell'Umbria, Perugia, prova strenua dei ragazzi di Formisano che nel big match di Primavera 2 contro il Cesena mettono in campo cuore e grinta per oltre tre quarti di gara, ma alla fine devono cedere alle reti di Carlini e Francesconi, che ipotecano i 3 punti per gli ospiti che infilano così la sesta vittoria di fila. Prosegue l'articolo. È di Carlini il vantaggio ospite con un tiro che dal vertice dell'area di rigore si insacca nell'angolino basso alla destra di Megheri. Raddoppio di Francesconi con un preciso rasoterra da fuori area che manda il pallone prima sul palo e poi in fondo al sacco. Poco dopo, a seguito di un episodio dubbio in area bianconera, nel capovolgimento di fronte rigore in favore nel Cesena, ma Steven Spendi si fa ipnotizzare da Megheri. In classifica Perugia che rimane a quota 26, appena fuori la zona playoff che dista sempre 4 punti, Cesena che si riporta a 43 punti a più 4 sulla Lazio. Prossimo impegno fissato per sabato 19 marzo in casa del Cosenza. Calcio Serie B è una ternana che sa sempre come rialzarsi. Scrive sempre un articolo del Corriere dell'Umbria, ha liberato una partita cruciale contro il Cosenza, utile a staccare in maniera importante le zone calde di classifica per presentarsi al rush finale di stagione con più tranquillità rispetto a quanto visto nell'ultimo periodo. In conclusione, la ternana brava nel resistere e affondare colpi sabato nonostante l'inferiorità numerica. Eccellenza femminile, calcio, il Santa Sabina e alle stelle Orvieto KO, ecco la coppa. Decidono la doppietta di Acosta e rigore parato da Tulipani. Scrive un articolo del Corriere dell'Umbria, Perugia. La Coppa Italia di eccellenza femminile è del Santa Sabina che vince 2-1 contro l'Orvieto FC. Prosegue, partono forte le ragazze di Valentina Bella che vanno in vantaggio al 13° con Acosta che ben servita da Mattioli spinge in fondo alla rete da 2 passi per l'1-0. Nella ripresa le orvietane provano a rimettere la gara sui giusti binari, ma all'11° il Santa Sabina trova il raddoppio ancora con Acosta che si regala così la personale doppietta. Gentile ascoltatore, per oggi è tutto. Il prossimo giornale radio torna lunedì. Un cordiale saluto da Adele Angelo Santi Studio. TG Fonica, il TG di Radio Fonica.